Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Ciao Gabriele.
Eccoci qua, sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Evitiamo lo sport magari.
Volentieri, perché no?
Rimescoliamo le carte in tavola.
Allora, quasi una settimana dalla presentazione del budget, facciamo insieme una valutazione politica, cioè partendo dal fatto che secondo molti osservatori si è trattato di un documento più di sinistra che di destra. Allora, come è stata accolta questa finanziaria e perché?
Ma sì, è stata accolta innanzitutto con sorpresa, perché diverse delle parti interessate hanno poi saputo appunto alcune delle principale parte della manovra soltanto poche ore prima della presentazione ufficiale. Insomma, abbiamo una manovra che, per riassumere, anche perché ne abbiamo parlato spesso qui, favorisce molto la crescita dell'economia e del PIL tramite investimenti infrastrutturali, aiuta soprattutto chi cerca di comprare la prima casa, ovviamente dà degli investimenti molto importanti, no? 18 miliardi in 10 anni alla scuola pubblica, e abbassa i costi degli strumenti, insomma, per le piccole e medie imprese. Quindi sì, un tipo di manovra economica che sembra proprio aiutare bene o male diverse parti dell'elettorato degli australiani, non solamente alcune, e quindi alcuni dei politici ovviamente più incalliti nel contrastare il governo sono rimasti abbastanza sorpresi, anche se si sono ripresi in fretta. E certo, alcune parti invece più a destra della coalition invece avrebbero preteso qualcosa di più incisivo. Insomma, un tipo di manovra economica che cerca di aiutare il governo, soprattutto nei sondaggi.
Gabriele, alla vigilia di questa finanziaria era stato introdotto il concetto, diciamo, nuovo in questo contesto di cattivo debito e debito buono, bad and good debt, cioè sostanzialmente il debito per le infrastrutture improvvisamente diventava un debito buono, cioè debiti che aiutano a crescere, che è un giro a 360 gradi rispetto alle posizioni di pochi anni fa del governo, che per vincere le elezioni impostò negli anni scorsi proprio una feroce campagna contro ogni tipo di debito da parte dello Stato. Secondo te, come è stata accolto questo dietrofront dalla base?
Ma allora, da alcuni è stato accolto in maniera positiva, perché in realtà è risaputo che se si riesce a fare un debito di modo che poi si favorisca la crescita economica, quindi un debito solamente a breve termine, ecco, questo può essere accolto positivamente. D'altro canto però sappiamo che l'Australia è un paese che per storia economica e anche politica ha sempre osteggiato l'aumento del debito, è un paese che uno dei pochi ancora che ha la AAA e quindi tiene moltissimo a mantenerla, come è giusto che sia. Quindi una parte dell'elettorato sicuramente è rimasta molto sorpresa da questo tipo di politica e probabilmente è scettica per quanto riguarda le sue conseguenze, mentre un'altra parte dell'elettorato, probabilmente non quella fedele all'attuale governo, paradossalmente, invece può vedere di buon occhio, anche se con un po' di curiosità, queste manovre. Il debito buono, così come è stato ridefinito, è quello che poi riesce a produrre oggettivamente una crescita e può venire inglobato e risanato dalla crescita stessa che ne deriva. Questo ovviamente è l'idea, perché in teoria nel 2020 si deve tornare a fare surplus, quindi smettere di fare debito. E poi ovviamente dobbiamo vedere se questo si realizzerà.
La giornalista e commentatrice politica Annabel Crabb ha definito questo come un budget non ideologico e ha anche definito Malcolm Turnbull come un primo ministro che con questo budget si dimostra bravo a rimediare ad errori passati. Conclude però Annabel Crabb dicendo che verrà senz'altro punito all'interno del suo partito. Sei d'accordo?
Sì, tendo ad essere d'accordo, perché non c'è dubbio che una finanziaria di questo tipo, insomma finanziaria secondo appunto la terminologia italiana, non è un qualcosa di estremamente gradito all'ala più tradizionalista della coalition, e sicuramente qualche mal di pancia inizia già a farsi sentire. Diciamo che probabilmente il modo migliore per descrivere questa finanziaria, questo budget 2017-2018, è quello di un budget che si sposta sempre di più, anche se progressivamente, verso il centro dello spettro politico australiano. Quindi un budget che cerca di dare benefici a quanti più possibile, un budget che cerca di accontentare quante più persone e parti dell'economia possibile, anche se questo ovviamente a livello elettorale non sempre poi funziona, perché dipende ovviamente dal peso specifico che hanno le diverse componenti della politica australiana. Però sicuramente un budget che quantomeno tenta di riparare ad alcune mancanze, chiamiamole, del governo nei mesi passati, perché ricordiamo, il governo Turnbull, sia il primo che il secondo, erano stati più volte accusati di fare molto poco, e questo ovviamente aveva fatto anche il gioco delle opposizioni.
Eppure, nonostante questi lati positivi, secondo i sondaggi News Poll, la coalizione non ha avuto dei vantaggi immediati. Infatti, avrebbe perso ulteriormente terreno rispetto ai laburisti dopo l'annuncio del budget. I laburisti hanno il 53% delle preferenze contro il 47% della coalizione, quindi l'elettorato sembrerebbe non aver reagito eccessivamente bene. Secondo te, quali sono i punti di questa finanziaria che scontentano di più gli australiani?
Ma intanto bisogna appunto tenere in considerazione l'incertezza di queste manovre, l'introduzione di questo concetto del debito buono per fare crescita, la quale poi a sua volta riassorbe questo debito, insomma va ancora vista nella realtà. E poi sicuramente qualcuno potrebbe essere indispettito per quanto riguarda gli aumenti delle tasse per gli studenti universitari. Ci sono alcune criticità, questa è una di alcune, poi ce ne sono altre come quella di chi assume personale straniero, che adesso ovviamente non ha più i benefici fiscali che aveva prima. Il fatto che si aumenti la spesa militare sicuramente fa storcere il naso a qualcun altro, ma probabilmente io direi che il motivo principale è che si devono ancora vedere i risultati, se e come ci saranno, di questa nuova particolare legge finanziaria. Da ultimo, non escluderei i dubbi di chi non vuole aumentare il debito pubblico australiano, che continua ad aumentare, ricordiamolo, e sicuramente anche questo ha giocato una parte non indifferente.
Ricordiamo che stiamo parlando con il ricercatore della University of Sydney, Gabriele Abbondanza. Sembra che il governo australiano stia intanto considerando l'eventualità di mandare altre truppe in Afghanistan, che si aggiungerebbero ai 270 militari australiani attualmente impegnati nel paese. Ascoltiamo la dichiarazione della ministra della difesa, Maurice Payne.
We also have to bear in mind our current commitments, existing commitments in Afghanistan, our commitments in Iraq and Syria, and to a number of other operations around the world. So we will take advice from the Australian Defence Force and the Defence Organisation, and we'll consider that in a timely manner with the National Security Committee process.
Questa la ministra Payne. Allora, sono diverse le opzioni da considerare prima di prendere questa decisione. Quali sono?
Ma sì, comunque ecco, c'è l'effettiva possibilità che l'Australia aumenti appunto il proprio contributo militare in Afghanistan, ricordiamolo però non da sola ovviamente, come è lecito che non sia, ma nell'ambito della missione Resolute Support, che è a guida NATO. L'Australia non è un membro della NATO, ma è un partner strategico. Ma le considerazioni sono sicuramente diverse. Intanto, in questi casi si fanno sempre dei sondaggi a scatola chiusa, quindi poi non vengono pubblicati nei giornali e nei media. Bisogna capire quale possa essere ovviamente la risposta dell'elettorato ad un potenziale aumento del contributo militare. Poi bisogna ricordarsi che ci sono anche delle questioni ovviamente di sicurezza, però queste sono probabilmente secondarie in questo caso, dal momento che c'è già un contingente importante australiano in Afghanistan. Però ricordiamolo, la richiesta della NATO è arrivata a molte altre nazioni, Italia compresa per intenderci, che offre il secondo contributo militare in assoluto con oltre 1000 militari e che tra l'altro di conseguenza ha anche un suo generale come numero 2 della missione. E queste sono considerazioni più ampie, ma insomma, se vogliamo tirare una linea e capire un po' cosa sta succedendo, semplicemente queste sono le prime vere conseguenze dell'amministrazione Trump, che ovviamente comanda attraverso il proprio generale a capo della missione il contributo internazionale in Afghanistan, e che in sostanza vede gli Stati Uniti che tentano di suddividere l'impegno militare con tutti quanti i propri alleati, quindi ridimensionare l'impegno americano e suddividerlo con gli alleati storici, e l'Australia, sappiamo, è uno di questi.
Ma Gabriele, si può dire allora che gli Stati Uniti siano passati all'incasso dopo il controverso accordo dei richiedenti asilo di qualche tempo fa, che appunto prevedeva l'invio di diverse centinaia di richiedenti asilo negli Stati Uniti?
Sì, sicuramente questo è uno dei modi di vederlo. Adesso non sapremo mai se oggettivamente questa è la carta di scambio o ve ne sono state altre. Queste poi sono cose che si fanno ovviamente a porta chiusa, noi non possiamo saperle e darle per certe. Però non c'è dubbio che in politica internazionale, se si riceve un favore, ci si può aspettare di vedersene richiesto un altro in cambio. E dal momento che l'opinione pubblica americana non vuole gli Stati Uniti in Afghanistan, suddividere questo onere militare e logistico con gli alleati principali, tra cui l'Australia, ovviamente è un passo piuttosto facile da immaginare.
Noi ringraziamo allora Gabriele Abbondanza, che ritroveremo presto qui sulle frequenze di Radio SBS. Buona giornata.
Buona giornata, grazie a tutti voi.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.